Ok. L'altra volta abbiamo abbiamo guardato che siamo arrivati a parlare di una cosa che ho chiamato connettivismo, che era la pseudo, diciamo così, teoria dell'apprendimento seguita alla triade comportamentismo, cognitivismo e costruttivismo. Ora, e avevamo ricordato che il, questo chiudiamolo, che il connettivismo sostanzialmente sostiene che nell'epoca della rete la conoscenza non stia tutta congelata, non congelata, insomma, non sia tutta racchiusa nelle, non sia tutta, non risieda tutta nella propria mente, ma in realtà risieda nell'insieme delle conoscenze che sono accessibili a un tiro di click, in sostanza, ecco. E in questo c'è del vero. Allora, io feci, vi ricordo, il primo anno avevo fatto, avevo seguito il primo corso online aperto, che era quello di David Willey, dove bastava iscriversi con in un wiki mettendo il proprio nome, poi ognuno aveva il suo blog, nel suo blog scriveva il professore e l'insegnante, scriveva i post e gli studenti in giro per il mondo devono reagire a questi post e commentarsi a vicenda e creare così una forma di vita online, cosa che io avevo immediatamente riciclato oddio, mi sono ferocemente incastrato, ecco, avevo riciclato nelle mie numerosissime classi di studenti di medicina e delle varie professioni sanitarie e le affini, insomma, anche teoria della comunicazione, una serie di... L'anno successivo, nel 2008, io partecipai al corso di Stephen Downs e George Simmons sul connettivismo, dove si parlava proprio di questo connettivismo. Quindi era un corso che parlava del connettivismo in maniera connettivistica, in sostanza, cioè parlava di se stesso, aveva questa caratteristica. È stato il primo vero corso di massa che aveva raccolto circa, aveva raccolto, ma a me sembra di averlo già scaricato veramente, eppure da qualche parte ce l'aveva, eccolo qua, aveva raccolto 2200 iscritti, anche se poi quelli proprio attivi erano l'ordine del centinaio o cosa del genere. Però era una cosa molto grande, ma non si chiamava ancora così, non si chiamava MOOC. MOOC è stato coniato da, fra l'altro, non da Stephen Downs e George Simmons, ma da un altro ricercatore che si occupava di queste cose. Ora non mi ricordo il nome. E diciamo, praticamente dopo che era finito, cioè, avendo constatato questo fenomeno di massa, coniò questo acronimo Massive Open Online Course, che poi è diventato di uso comune da allora. Quindi dal 2008, dalla fine del 2008 in poi, appena dopo questa prima clamorosa esperienza di cui è stato parlato tantissimo, è stato utilizzato in tutto il mondo questo termine. Il MOOC è rapidamente, è veramente esploso come metodo di come tipologia, va bene, di corso online, così velocemente che dopo poco, 2 anni o qualcosa del genere, lo stesso Stephen Downs ha sentito la necessità di perfezionare l'acronimo distinguendo gli, con un suffisso scritto minuscolo, gli XMOOC, che sarebbe per Extended MOOC, dai CMOOC, che sarebbero i Connectivistic MOOC. Ora, lui intendeva in realtà alla rovescia un po' la cosa, che il vero MOOC, e devo dire anch'io in quella fase lì dove era un po', lo seguivo, diciamo, il MOOC era di fatto quello vero, era quello connettivista, perché conteneva tutta la novità dell'approccio alla rete, no? Ma mentre gli altri erano degli ibridi, e quindi ecco la X, come per dire, vabbè, tutto il resto. In realtà che è successo? È successo il contrario, che sono esplosi gli altri, gli XMOOC, e sono esplosi in una versione che obiettivamente di connettivista aveva poco. E questi li andiamo poi a vedere. Io voglio descrivere però di questo MOOC che ho frequentato nel 2008. Una cosa l'ho già detto, che era quello stimolo che ebbe molto successo, in cui io suggerì la metafora della passeggiata nel bosco per dire: guardate ragazzi, vi sentite tutti spersi in questo caos, ma questa è la chiave corretta per affrontare una cosa del genere. La seconda cosa notevole che ci accadde fu dovuta al fatto che, vabbè, con lo stesso entusiasmo in cui io mi caccio nelle situazioni fuori controllo, come appunto esplodono i video, cioè esplodono, compaiono i video, per esempio fatti da Laura, si va tutto così a vista, va bene, sono situazioni che mi piacciono, però che poi creano dei problemi. Vissuti, quando io dico problemi per il mestiere e l'indole mia, per me il problema è occasione, quindi non leggo mai il problema come un impiccio, no, per me è un'occasione di vita, va bene, ma creano problemi, cioè vanno risolte delle cose. In quella situazione io stavo a ragionare, in cui tenevo un corso che si chiamava Teorie. Si chiamava era nel corso di laurea magistrale Teorie della comunicazione, che si tiene qui a Scienza della formazione, e il mio corso era Tecnologie didattiche, come al solito, mi sembra si chiamasse così, l'ho fatto per 2 anni. E anche con loro io mescolavo i miei studenti con la frequenza, e pretendevo che i miei studenti usufruissero dei post che io scrivevo a mia volta come studente per il corso. Quindi io ero lì in una duplice veste, da Giano Bifronte: da un lato facevo l'allievo con Stephen Downs e George Simmons, dall'altro invece facevo il professore con i miei studenti di tecnologia e di teorie della comunicazione. E invece venne fuori un problema, che io i miei post li dovevo fare in inglese, li dovevo scrivere in inglese, perché sennò in Canada, in America, nel resto del mondo non li leggeva nessuno, quasi nessuno. Ma come al solito in Italia dare per scontato che la gente capisca l'inglese non si può. E quindi mi venne a un certo punto un'idea. E infatti uno dei primi post del corso, che io scrivo sempre con questo, si chiama un hashtag, che di solito ci si mette prima il cancelletto, la moda di Twitter, comunque con CCK08 io seleziono nel mio blog tutti i post che avevo scritto per quel, in quell'occasione, questa è del 25 ottobre del 2008, e dove il post è autoreferenziale, cioè mi ponevo il problema e scrivevo automaticamente "on writing post for Italian students in English", e come al solito sono post che servono a due scopi, che questo interessava sia a quelli che si occupavano delle nuove metodologie didattiche connettivistiche eccetera, e dall'altro lato interessava palesemente i miei studenti a cui stavo offrendo questa cosa. E qui appunto dicevo che avevo avuto 200 studenti in 18 corsi di laurea, in 7 classi, tutte queste questa mia situazione, e dicevo che mi piaceva giocare questo ruolo duplice di Gianna Brifronte. E dicevo, ma ringrazio i miei studenti, sono contento, sono coraggioso, scoraggiosi, perché hanno accettato l'idea di leggerli in inglese. Però in Italia la scuola è l'apprendimento delle lingue, l'insegnamento delle lingue è quello che è, e cioè non buono. E quindi a un certo punto faccio la proposta, in cui dicevo: voi siete così tanti. Fammi vedere che... fammi sempre controllare. Sì, ok. Voi siete così tanti che sicuramente qualcuno di noi che conosce l'inglese c'è. Va bene? Probabilmente anche meglio di me. Quindi io vi propongo di tradurre. Qualcuno, se qualcuno vuole, traduca in italiano questi miei post, e lo potete fare in un modo collaborativo, cioè li traducete, traduceteli insieme. Se vedete una traduzione che è stata fatta da un altro, ma che manca qualcosa, ma correggetela, un po' nello spirito di Wikipedia, diciamo. Trovate pure gli errori in inglese nei miei post e correggetemi, ditemelo. Io migliorerò i miei post e migliorerò anche il mio inglese. Insomma, ci guadagniamo tutti. Io ne ho bisogno poi di migliorare, che non lo so tanto bene l'inglese. E ho creato una pagina wiki, che è fatta apposta per fare queste cose. Le pagine wiki sono fatte per fare cose collaborative, dove ci ho messo appunto questo stesso testo. Bene. Quindi, naturalmente, poi nel contesto universitario, che c'è sempre un po' intrinsecamente grammo, diciamo, se lo fate, che aumenta il vostro, diciamo, qualcosa del genere, va bene. In questo senso, questo è anche un assignment, è un compito facoltativo, però, come al solito, i compiti che io do sono fumosi, e sono giusto delle suggestioni. Però sono orientati a favorire la cooperazione, la condivisione della conoscenza, tutte cose che collimano molto bene col pensiero connettivistico. Quindi, diciamo, mi tornava benissimo fare un'offerta del genere nell'ambito della classe cui io appartenevo nella veste di studente. Io vi darò il voto, voi facendo una cosa del genere migliorerete nella vostra capacità di usare gli strumenti digitali, che ha a che vedere col contenuto del corso per voi studenti italiani qui, ma è anche un prodotto, c'è anche un prodotto collaterale di aiutarvi a focalizzarvi, a migliorare la vostra capacità di espressione sui vostri interessi, condividere, eccetera, eccetera. E poi dicevo, va bene, dico come fare, e devo dire da allora vediamo un po' dove sono il posto dopo quello. Aspetta, fammi vedere qualche... vabbè, naturalmente c'è questa, beh, è seppellito nella memoria, ma per esempio questi sono commenti che erano entusiasmo. Questa Jenny Macness, una molto famosa in America, una studiosa, e ha trovato questa una grande idea,
E quindi fai dei commenti in questo senso, e qui ritorna quell'atmosfera di finalmente ossigeno ritrovato che ho avuto nell'esplodere letteralmente le mie classi per così dire nel cyberspace. Questa è una professoressa di storia, eccetera eccetera. Dunque volevo andare velocemente ai post successivi, ma vabbè, torniamo indietro. E successivamente ecco che io mi sono ritrovato via via che i miei studenti producevano le cose, io le linkavo qui, e quindi chi voleva poteva andarsi a leggere la versione tradotta in italiano fatti dai miei studenti, e la cosa funzionò in una maniera straordinaria. Non era una classe tanto numerosa, erano 20-25 persone, ma era diventato come una macchina magica. Io scrivo tranquillamente in inglese, nel giro di 24 ore avevo la traduzione in italiano. Ecco, questo è un esempio di soluzione di un problema apparentemente irrisolvibile, con diverse ricadute, perché qui poi dopo uno migliora la competenza linguistica, mi impara a cooperare in rete, si abbattono un sacco di steccati. Impara a allargare brutalmente le platee, cioè è un modo di affrontare un problema di accessibilità, ed è stata un'esperienza bellissima questa qui, una delle esperienze di grande valore che ho avuto la fortuna di vivere grazie a queste, diciamo, frequentazioni.